esagerata per il Domenico. Vi ringrazio per avermi invitato, anche perché Domenico è un vecchio compagno di scuola, un amico, quindi mi fa proprio piacere. E anche perché ha scritto un bel libro. Cioè, devo dire che è un libro che ho letto molto volentieri. E che spero lui renderà ancora più chiaro. Due parole di presentazione. Questo libro presenta le primavere arabe, cioè tutto quel fenomeno di riscossa che avviene sull'altra sponda del Mediterraneo e che noi guardiamo così da spettatori un po' perplessi, credo, no? Perché io ho l'impressione che il Mediterraneo, cioè, in chilometri non siamo lontanissimi da questi paesi, ma ci sentiamo forse molto più vicini ad altri paesi del nord Europa che non a questi. Eppure questi sono realtà con cui ci dovremmo confrontare sempre di più, come hanno dimostrato le cronache recenti. Ebbene, la visione di questi eventi, Quirico la presenta in modo estremamente interessante. È una visione non soltanto cronachistica, nel senso che fa la cronaca di quello che è avvenuto, ma lo fa con una visione un po' più ampia, cioè non è soltanto una serie di eventi, ma è una visione che spazia avanti e indietro nel tempo. Cioè, quando si parla dell'Egitto si parla di Mubarak, ma si parla anche di Nasser, quindi si parla anche delle condizioni che hanno creato i rivolgimenti attuali. Qua la stessa cosa vale per la Tunisia, vale per la Libia, vale per l'Algeria, eccetera. Quindi ci sono tutti questi fenomeni che si agitano sullo sfondo, che l'autore vede in modo molto, molto attento e molto con un respiro molto ampio, diciamo quasi contraddicendosi, perché nell'ultimo capitolo scrive: per raccontare le rivoluzioni è meglio affidarsi ai giornalisti che le raccontano mentre avvengono e che non ci illudono con verità definitive. In realtà lui la racconta mentre avviene, ma fa anche la parte dello storico, perché questa visione duplice è sempre presente, cioè la cronaca attuale, ma la cronaca pregressa, cioè ma quanto è avvenuto prima, c'è sempre. Questo libro mette in evidenza un mondo molto diverso dal nostro, un mondo che noi ho l'impressione vediamo solo dalla superficie, almeno questo per quello che mi riguarda. È un mondo in cui i termini che usiamo noi hanno una valenza diversa. Cioè, noi parliamo di democrazia, siamo andati in Afghanistan, in Iraq, per esportare la democrazia, ma la democrazia ha forse valenze diverse. Lui ne parla bene di questo. Quindi la visione, diciamo, il tema è trattato in modo molto ampio e molto esaustivo. Per quello che riguarda la scrittura, lì c'è proprio niente da dire, nel senso che è un libro scritto molto, ma molto bene. È una scrittura attenta, sempre curata, immaginifica, perché in qualche momento è veramente quasi poetica, quasi. L'italiano è eccellente, non c'è nulla dei luoghi comuni a cui siamo abituati, ed è una scrittura in cui ogni parola significa esattamente quello che vuol dire, cioè molto precisa, molto adatta al tema. Per certi versi mi ricordava un po' il gusto pirandelliano della parola, a volte un po' ricercata, ma sempre rigorosissimamente di origine italiana. Ecco, questo è quello che io posso dire come prima impressione, però siccome i moderatori parlano delle cose degli altri, io smetterei e farei parlare a lui, che l'ha scritto e quindi ci dice sicuramente di più.
Mi reputo quindi promosso.
Sicuramente.
Maglia come l'altro. E questo mi fa piacere. Ma sapete, io ho scritto altri libri in passato, però occupandomi sempre di epoche storiche antiche, relativamente antiche, il colonialismo italiano, il rapporto tra gli stati maggiori generali, la storia d'Italia, la storia della Naja, eccetera. Rivelo un piccolo segreto di bottega, perché pur facendo un mestiere che con la cronaca e con la realtà è in continuo contatto, mi trovo più a mio agio con i trapassati che con i viventi. E per cui ritenevo che, insomma, nel momento in cui uno scrive un libro, un articolo, ci volesse una sorta di, come dire, di distanza storica dagli avvenimenti per poterla raccontare, capire e trasmettere magari delle idee possibilmente accettabili anche dagli altri. Perché ho scritto un libro, è il primo libro che scrivo su una realtà che ho vissuto in prima persona, ho vissuto in modo, forse qualcuno di voi sa quali sono state le mie vicende un po' straordinarie di quest'anno, la traversata con i clandestini, con gli emigranti di Lampedusa, le vicende libiche, eccetera, eccetera. Allora, perché ho deciso di scrivere un libro su una materia che mi aveva così profondamente coinvolto e così straordinariamente ancora viva, ardente, in piena evoluzione? Ma perché io quest'anno sono stato più in Nord Africa che in Italia, proprio come tempo passato, e mi sono trovato a contatto con una realtà, trovo, assolutamente straordinaria, che mi ha coinvolto più di quanto mi abbiano coinvolto altre vicende, altre rivoluzioni, altre guerre, altre storie che ho raccontato in passato. Perché in questi paesi, come diceva giustamente Romagnoli, parlo della Tunisia, che è stata la prima, quella che ha dato la miccia a tutto questo grande fracasso, questa grande trasformazione, poi la Libia, poi l'Egitto, poi la Libia, poi altri paesi ancora che non sono del Maghreb e del Maghreb, ma comunque sono paesi arabi, paesi musulmani, la Siria, lo Yemen, eccetera. È nata una rivoluzione, e la rivoluzione è una cosa complicata a cui noi non siamo più abituati, perché questo continente, per fortuna o per sfortuna, non fa più rivoluzione dal 1917, dalla grande rivoluzione russa. La rivoluzione è un momento in cui il tempo degli uomini accelera, diventa diverso, si vive più rapidamente, sembra che tutto sia possibile, sembra di essere padroni del proprio destino, di poterlo forgiare, manipolare, trasformare, costruire come uno vuole, insieme con gli altri che fanno la rivoluzione, e il domani è comunque diverso dall'oggi. Allora, in questo tempo così diverso, le vite, gli uomini, i sogni, le paure, le angosce sono moltiplicate, diventano più profonde, si vive di più. Io mi sono sceso per ragioni di lavoro in questa realtà, e questa realtà mi ha coinvolto, mi ha preso, ed erano rivoluzioni di giovani. Attenzione, questi sono paesi estremamente giovani, quelli che hanno fatto la rivoluzione in Tunisia, la rivoluzione di Gelsomini, come è stata chiamata, erano ragazzi tra i 16 e i 25 anni, il ragazzo che si è dato fuoco perché era stufo di vivere e aveva l'angoscia di vivere una condizione umana ignobile, inaccettabile, in cui non si ritrovava più, era un ragazzo che aveva 20 anni. Allora, si è presentato un mattino davanti alla sede del governatorato della regione, della città in cui viveva, gli avevano sequestrato la verdura, che lui, la frutta, la verdura che lui vendeva abusivamente, senza licenza, in un paese in cui tutti rubavano, gli amici del dittatore, la grande mafia che gestiva questo paese, e gliel'avevano sequestrata. E non hanno neanche accettato le sue proteste, le sue richieste disperate di averle indietro. Allora si è dato fuoco, semplicemente così, perché era stanco di vivere. Allora la rivoluzione è scoppiata da questa terribile, orribile vicenda. E tutti i giovani, prima della città e poi delle città vicine, il sud-ovest della Tunisia, che è assai diverso dalla costa, che forse qualcuno di voi conosce per esserci stati in vacanza, che è quella degli alberghi, delle spiagge, apparentemente ricca, apparentemente simile al nostro mondo, ma falsa, di cartapesta, perché la Tunisia vera è quella profonda, dove la gente guadagna 20 dinari al mese, che sono 10 euro, dove il 50% della popolazione, soprattutto i giovani, anche di più, il 60% non ha un lavoro e nessuna speranza di trovare. Gafsa, la città delle miniere, dove scendono ancora sottoterra a scavare a mani per tirare fuori il minerale e non sono quasi pagati. Allora, questa gioventù è insolita e ha fatto la rivoluzione attraverso un meccanismo molto semplice, quello del passaparola, dell'immagine trasmessa con il telefonino. Si è detto molto di questa rivoluzione di internet, queste sono sciocchezze. L'internet lo usano in questi paesi piccole minoranze privilegiate, la maggior parte della gente non ha neanche la corrente elettrica, come volta che si, come si, che si collega ad Hitler, col passaparola, con lo sdegno che era sotto, covava sotto la cenere, che finalmente esplose. Allora sono stati cacciati questi dittatori ridicoli, grotteschi, si erano riempite le sacocce, avevano riempito le banche nei paesi amici, la Francia, il Belgio, eccetera, eccetera. Li hanno cacciati. E in quel momento il contagio si è esteso all'Egitto, poi alla Libia. La Libia è una storia diversa, magari ne parleremo, una guerra civile, non è stata una rivoluzione. Tutto un mondo immobile, si è messo in movimento, viveva più rapidamente. Voi avete, una parte di questa storia è molto strana, perché io vi racconto molto semplicemente come è accaduto. Mi trovavo in un posto che si chiama Zarzis, che è una località di villeggiatura frequentata da vecchi francesi che vengono lì soprattutto durante l'inverno, al confine tra la Tunisia e la Libia. E ero lì perché volevo passare in Libia in attesa della caduta di questo eterno Gheddafi che non cadeva mai. E mi sono accorto che attorno a me c'era un enorme movimento umano, stranissimo, di giovani che si riunivano nei bar, alla sera andavano verso le spiagge dove delle imbarcazioni li aspettavano. Era il porto di partenza per Lampedusa, per il viaggio. In primavera, voi sapete, è stata la grande migrazione dei tunisini verso l'Italia, verso l'Europa, tutto quello che ne è seguito, le polemiche, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. E allora mi sono chiesto, ma perché questi ragazzi che hanno fatto la rivoluzione, che hanno questa enorme energia umana, che si vede, si sente nell'aria, nei cromosomi, ruota attorno a loro, hanno questa enorme forza, fanno un gesto apparentemente assurdo, cioè quello di partire dal loro paese e andare in un'altra parte. Come? Il vostro paese è lì, l'avete riconquistato, avete cacciato il dittatore, costruitelo, fatelo come lo volete, trasformatelo come vostro desiderio, come pensate debba essere, com'è nei vostri sogni. E questi invece prendono una nave, una barca, vecchia, pericolosa, pagano 1.000 euro, attenzione, è una cifra persino grossa per qua, per loro è enorme, raccolta attraverso i sacrifici di tutta la famiglia, dei parenti, con uno sforzo euro su euro, soldo su soldo, magari per anni, per mesi, tutti si sono messi per dare la possibilità a questo ragazzo di andare a rischiare la vita su questa imbarcazione, su questa carretta del mare a Lampedusa. Perché? Perché fanno questo? Rischiano la pelle, lo sapevano benissimo che potevano affondare, come è affondata la barca su cui ero io, insomma, ma guardate che non è stato un caso unico, ci sono state moltissime che sono affondate, i ragazzi che c'erano sopra sono morti, ci sono centinaia, migliaia di ragazzi tunisini che sono morti nel passaggio verso Lampedusa, e qui non sappiamo nulla perché queste imbarcazioni nessuno sapeva quando partivano, nessuno sapeva quando dovevano arrivare, dove si trovavano, non c'era nessuna forma di contatto, di collegamento per poter stabilire che erano in pericolo, soccorre, eccetera. Bene, allora mi sono accorto che questo gesto apparentemente contraddittorio, cioè partire, fuggire, lasciare il proprio paese, andare da un'altra parte dove non c'era il paradiso, non c'era il sogno di un mondo migliore, di una vita diversa, perché sapevano benissimo che in Europa non li volevano, che l'Europa non li accettava, che se anche le avesse accettate sarebbero stati costretti a condurre una vita di stenti, di sacrifici, di emarginazione, passava attraverso un calvario di prove, di sofferenze notevoli. Quindi il successo, la ricchezza, il ritorno a casa con le tasche piene di soldi era un'utopia, ma ne erano perfettamente convinti, lo sapevano quando partivano. Allora ho scoperto che questo in realtà era il gesto più rivoluzionario che potevano compiere, contraddittorio ma rivoluzionario. Venivano da noi, cioè venivano in Europa, in Italia, in Europa, attenzione, non venivano in Italia, volevano andare in Francia, in Belgio, in altri paesi, comunque venivano nel mondo che è di fronte a loro, dall'altra parte del mare, non mondo nostro, per vedere come poteva essere il loro paradiso, come poteva essere il mondo che loro sognavano, un mondo che loro sognavano. In questo senso, la grande emigrazione tunisina, che noi abbiamo interpretato con paura, con allarme, con rifiuto, con sdegno, in termini negativi, è stato un grande atto rivoluzionario che noi avremmo dovuto accogliere e giudicare in modo diverso. L'Europa ha avuto un'enorme occasione, una enorme occasione storica, che ha dilapidato, che ha dilapidato. Offrire a questi giovani, alle future classi dirigenti di questi paesi che sono di fronte a noi, che governeranno questi paesi negli anni a venire, un'immagine vera di ciò che siamo, dimostrare che siamo quello che diciamo di essere, che i nostri principi, la democrazia, la tutela dell'individuo, il rispetto per l'altro, l'accettazione della diversità, tutto quello che da un secolo propagandiamo nel mondo e che costituisce effettivamente, non è propaganda, attenzione, costituisce effettivamente l'unicità e il ruolo fondamentale che l'Europa ha giocato nella storia del mondo, non erano semplicemente pezzi di carta, non erano semplicemente enunciazioni che venivano fatte sui proclami dell'Unione Europea, sulle dichiarazioni dei diritti umani, eccetera, 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 ma erano realtà. Questo si aspettavano da noi le classi rivoluzionarie che hanno fatto la trasformazione, che hanno tentato e stanno tentando la trasformazione di questi paesi. La dimostrazione che il modello europeo, il modello occidentale, era il modello giusto. Noi abbiamo dato a questa gente un'altra risposta, che questo modello è solo per noi, funziona solo con noi e che non lo vogliamo, e che non vogliamo dividerlo con altre persone. Siamo avari, ce lo vogliamo tenere e lasciamo a loro la, come dire, scegliete un altro modello, fate un altro modo, non è affar nostro, possiamo aiutarvi dandovi dei soldi. Ecco, la nostra risposta è stata di pagare questa gente, e non era quello che si aspettava. Allora, questi giovani, quando sono tornati indietro, sono stati ricacciati, hanno portato dietro un'immagine di noi, dell'Europa, dell'Occidente, del modello politico, culturale, spirituale dell'Occidente, che è il modello di un rifiuto. Allora, sulla base di questa risposta, stanno costruendo la realtà nuova di questi paesi con cui dovremo avere a che fare nei prossimi anni. Allora, voi sapete che in Tunisia ci sono state le prime elezioni democratiche la settimana scorsa, l'ho anche raccontato perché ero lì. Ha vinto il Partito Islamico. Il Partito Islamico che annuncia di essere moderato, laicizzante, aperto alla democrazia plurale. Ok, vabbè, queste sono enunciazioni che fa. In Egitto ci saranno elezioni il 28 di novembre e i Fratelli Musulmani, che sono storicamente il partito che ha inventato l'uso politico dell'Islam, sono nettamente favoriti e vinceranno se i militari fanno un golpe bianco. Vinceranno le elezioni. In Marocco il 23 si voterà. Il re ha cercato di fare come fece Carlo Alberto nel 1848 per cercare di frenare la rivoluzione, concesse lo statuto. Allora il re, che è un re assoluto, ha concesso una costituzione liberale, octroyé, come dicevano i costituzionalisti dell'Ottocento, ha concesso la costituzione. E per la prima volta in Marocco il primo ministro non verrà scelto dal re a sua discrezione, ma sarà scelto sulla base della risposta elettorale. Il Partito Islamico, che è già nel Parlamento marocchino, ma un Parlamento non conta nulla, è in una monarchia assoluta, è nettamente in testa. L'Algeria non ha ancora fatto una rivoluzione, non l'ha fatta perché ha paura. Voi sapete che l'Algeria ha tentato l'esperimento dell'Islam politico all'inizio degli anni 90 e si è trovato, dopo il colpo di Stato dei militari che hanno impedito agli islamici di vincere le elezioni, come sarebbe stato era largamente previsto, come sarebbe accaduto, ha dovuto attraversare l'orrore, il gorgo di 10 anni di una guerra civile che ha fatto 400.000 morti. Allora, la paura di ricadere in questo gorgo ha impedito che gli algerini facessero come i tunisini, come gli egiziani, come i siriani, come gli yemeniti, parzialmente come i libici, e cacciassero il regime militare mafioso che gestisce soprattutto il petrolio e il gas di quel paese. Ma prima o poi anche l'Algeria si metterà in movimento e farà la sua rivoluzione, e saranno ancora una volta gli islamici che se ne porteranno avanti il discorso. Il secondo capitolo è loro, la Libia, con tutti i grandi discorsi che fanno Sarkozy, Cameron, eccetera, eccetera, la Libia diventerà islamica, passerà probabilmente attraverso una guerra civile durissima tra le due parti del paese, l'est e l'ovest, che sono totalmente diverse, che hanno idee diverse, ma gli islamici in Libia erano fortissimi, soprattutto nella parte est del paese, il paese della Senussia, della confraternita, eccetera, eccetera. E quindi diventerà islamica. Avete già letto che il primo ministro ha annunciato che la Sharia, cioè la legge islamica, sarà la base della nuova organizzazione legislativa, costituzionale, del diritto del paese. Allora, perché succede questo? Succede questo in parte perché noi, come vi ho spiegato prima, abbiamo dato un'immagine del nostro modello totalmente negativa, cioè ce lo siamo voluti tenere per noi e non abbiamo deciso di condividere. In secondo luogo perché? Perché la domanda è, che si sta svolgendo nel mondo arabo è o non è una rivoluzione? È una rivoluzione per dei motivi molto semplici, perché c'era una situazione rivoluzionaria, cioè una stragrande maggioranza del paese che era totalmente priva di mezzi ed era derubata dalla piccola parte di persone che gestiva il paese, da questi presidenti, e in secondo luogo perché esisteva una volontà rivoluzionaria, cioè a un certo momento questa gente ha deciso di ribellarsi. Il problema era, cioè le rivoluzioni, come dire, non sono semplicemente la rivolta, cioè andare in piazza, tirare le pietre, far cadere il dittatore, mettere in fuga la polizia, i gendarmi, l'esercito, eccetera, eccetera, impadronirsi del palazzo con la P maiuscola, della televisione, eccetera. La rivoluzione, perché sia veramente una rivoluzione, non semplicemente una rivolta, una ribellione, necessita di un elemento fondamentale, una classe rivoluzionaria, cioè una minoranza che abbia un progetto preciso di trasformazione di quella società e utilizzi la rivolta per portare avanti questo progetto, per capirci. La rivoluzione russa, i bolscevichi hanno a un certo punto preso in mano la rivoluzione e l'hanno trasformata nel regime bolscevico. Questo è un discorso su cui poi cosa questo regime abbia fatto o non abbia fatto è un altro discorso. Esisteva questa classe rivoluzionaria in questi paesi? Sì e no, nel senso che quelli che hanno fatto la rivoluzione non avevano un progetto preciso, non sapevano che cosa volevano fare, sono semplicemente scesi in strada e si sono battuti per cacciare quelli che c'erano. Esisteva una elite rivoluzionaria ed era quella islamica. Gli unici che avessero un progetto preciso di che fare in questi paesi una volta che i dittatori erano stati cacciati erano gli islamici. E gli islamici hanno preso il relè di queste rivoluzioni e le stanno trasformando in qualcos'altro. Allora, lo scenario che noi abbiamo davanti per i prossimi anni è l'altra parte del mare, cioè il Mediterraneo che sta di fronte a noi, non più in mano a delle dittature grottesche, corrotte, feroci, tutto quello che volete, ma che con noi avevano fatto un patto un po' demoniaco, cioè noi vi teniamo buoni le due cose di cui voi avete soprattutto paura, cioè l'Islam radicale e i clandestini, cioè gli emigranti, e voi fate finta di non sapere chi siamo noi. Questo è stato il baratto infame che abbiamo fatto con questa gente. Non è che Sarkozy, Berlusconi, Cameron, Obama non sapessero chi erano Mubarak, Ben Ali, Gheddafi, Assad, Saleh, erano venuti a Saleh. Sapevano benissimo che le galere di questi paesi erano pieni, che centinaia e migliaia di persone sono state torturate, ammazzate, mandate in esilio. Sapevano benissimo che in questi paesi si rubava a mantratta, in modo addirittura, come dire, ridicolo, grottesco. La Tunisia è un caso assolutamente da commedia. Cioè, ho conosciuto una persona che mi ha raccontato che aveva un piccolo bar vicino alla villa di un parente di Ben Ali, cioè di questa enorme famiglia di trafficoni, di ladri, che girava attorno al presidente, ed era costretto a pagare una tangente perché era lì, cioè perché stava vicino a questo signore, gli doveva versare una piccola cifra tutti i mesi. Rubavano nelle casse della banca di Stato e rubavano persino sulla licenza per avere un taxi, sull'esame universitario, cioè una cosa straordinaria, incredibile. Sapevamo benissimo chi erano questa gente, eppure li ricevevano all'Eliseo, a Londra, a Roma, in gran pompa, scappellavano di fronte a questa gente perché ci era utile. Questa è la realpolitik, no? La realpolitik. Allora Gheddafi, che era un criminale persino un po' buffonesco, era diventato un personaggio simpaticissimo perché quando aveva voglia gli faceva piacere fermare i clandestini che arrivavano dall'Africa nera, e a noi faceva molto comodo. E poi aveva massacrato con l'aviazione tutti gli islamici su cui è riuscito a mettere le mani, su tutti gli islamici su cui è riuscito a far mettere le mani, veri, presunti, radicali, moderati, li aveva ammazzati tutti, a noi questo andava benissimo. Allora, questa gente non è stupida, sa benissimo qual era il baratto che noi abbiamo fatto con costoro, sa benissimo che le quattro bombe che abbiamo tirato su Gheddafi negli ultimi sei mesi non bilanciano con quello che abbiamo fatto con Gheddafi negli altri 42 anni in cui è stato il potere, 42 anni in cui è stato il potere, in cui abbiamo fatto finta di non sapere nulla di quello che stava facendo. Allora, trarrà da queste considerazioni storiche evidenti le sue lezioni, e le sue lezioni saranno un rapporto che avrà con noi nei prossimi anni.
Io ho trovato estremamente interessante questo riferimento ai giovani e alla situazione sociale. Il 60% dei laureati è disoccupato, il che innesca una sensazione di frustrazione, di impossibilità di avere un futuro drammatica, perché sono veramente appunto ingegneri che prendono il barcone e vengono da noi a fare poi gli sguatti. Tutto questo nasce da un sostrato di corruzione, di immobilismo di cui dicevo prima, che peraltro mi ha persino preoccupato, perché ho trovato delle inquietanti similitudini con l'Italia, perché ci sono situazioni in cui nessuno paga mai, una gerontocrazia al potere, insomma nessuno ha interesse a fare delle riforme reali. Voglio dire, tra le due sponde del Mediterraneo ho visto una certa similitudine, una certa somiglianza. Comunque questa era solo un'impressione. Ecco, tra le colpe dell'Occidente, secondo te, contano di più quelle del passato coloniale, come ci ha rinfacciato Gheddafi per 20 anni, o l'aver voluto chiudere gli occhi deliberatamente negli ultimi 5, 6, 10 anni?
Il passato coloniale, il colonialismo è stato una parte della storia del mondo che bisogna, come sempre, inserire nel tempo.
Ma Gheddafi ci ha guadagnato bene.
Beh, insomma, perché noi stupidamente abbiamo accettato questo ricatto permanente, ridicolo. Sapete, io sono stato a Tripoli molti anni fa, quando in piena era gheddafiana, quando c'erano ancora le sanzioni, c'era la no-fly zone, le bombardamenti di Reagan, quando Reagan aveva tentato di fare quello che ha fatto così, ed è riuscito poi a Sarkozy e a Cameron. Per un convegno di storici sulle colpe del colonialismo, ci campava su queste cose Gheddafi, e erano presenti storici italiani, storici libici, naturalmente storici di regime, c'era la banca per l'Italia, eccetera eccetera. A un certo punto questo profluvio di accuse sul genocidio, sulla pacificazione tra virgolette di Graziani, Tripolitani, Cirenaica, i campi di concentramento, tutte cose peraltro verissime, attenzione, non è che nego che queste cose siano successe. Si fece notare a questi storici libici un particolare che loro omettono sempre. Omar el Mukhtar, quel signore di cui Gheddafi portava permanentemente la fotografia puntata qui sul petto, che è una specie di grande, straordinario anziano garibaldi libico che aveva turbati i sonni non poco di Graziani, prima ancora lui di Badoglio, governatore della Libia, eccetera, eccetera, ma ha condotto una guerriglia assai efficace contro gli italiani. Fu catturato, non da soldati italiani, fu catturato da truppe libiche, da libici al servizio dell'Italia, cioè da tribù libiche che avevano nel gioco permanente dei loro odi interni accettato di combattere con l'Italia. Poi consegnato da questi libici agli italiani, che poi fecero una cosa infame di cui dovremmo vergognarci in secola seculorum, cioè lo fecero impiccare davanti al castello di Tripoli come monito per quelli che avevano ancora intenzione di ribellarsi. C'è tutta la storia di Graziani, che non era presente in Libia nel momento dell'arresto di Omar el Mukhtar, che torna in aereo da Roma e va a incontrare il capo dei ribelli in prigione. Graziani, sapete, uno che camminava per la strada leggendo Tito Livio immaginava di essere Caio Mario, Giulio Cesare, cioè lui si comportava sempre come aveva dovuto comportare gli antichi romani secondo i manuali, quindi l'incontro tra il vincitore e il vinto gli sembrava scenograficamente una cosa assai interessante. Incontrò questo vecchio, parlavano della vita, della morte, della guerra, della fortuna, insomma, un discorso molto elevato. Poi alla fine Omario gli tese la mano e lo stesso Graziani, che era sostanzialmente stupido, nel suo libro scrive che lui rifiutò di stringergliela, e poi Omario Montale venne portato davanti al castello di Tripoli e impiccato. Allora tutto questo è la nostra perenne condanna. Detto questo, il colonialismo è stato una parte della storia della Libia, come è stata una parte della storia dell'Africa, in cui i conti dunque l'Africa è totalmente indipendente, pressoché totalmente indipendente dal 1960. Non erano indipendenti a quell'epoca soltanto le colonie portoghesi che ci arrivavano con grande ritardo, ma l'Africa è indipendente dal 1960. Allora, tra il 1960 e il 2010 sono 50 anni, mezzo secolo. Indubbiamente il colonialismo, alcuni colonialismi di più, altri di meno, hanno lasciato dei veleni, delle conseguenze negative sul piano economico, sullo sviluppo di questi paesi, eccetera, eccetera. Ma mezzo secolo è un periodo enorme. L'Asia, nello stesso tempo, che pure era sottoposta al colonialismo occidentale, cioè la Cina, cos'è la guerra dell'oppio, Hong Kong, eccetera, eccetera, è diventata la prima potenza economica del mondo. La prima potenza economica del mondo. L'India oggi presta i soldi ai paesi europei che sono lì che hanno le tasche vuote. Allora, in 50 anni non è sempre il colonialismo che giustifica la condizione di arretratezza politica, sociale, economica di questi paesi. È il tradimento delle élite che hanno, africane, che hanno guidato questi paesi dopo il colonialismo e li hanno saccheggiati e massacrati. Come è peggio in qualche caso del colonialismo. Come è peggio del colonialismo. Allora, Gheddafi era un istrione, per certi aspetti furbo, e sapeva benissimo quali erano i tasti che bisognava pigiare perché noi ci sentissimo in difficoltà. Allora, per 40 anni ha continuato a dire che le condizioni della Libia erano tremende perché noi non pagavamo i danni per tutto quello che aveva fatto Graziani, perché in Libia c'erano ancora i campi minati della seconda guerra mondiale. Alla fine ha trovato qualcuno che per ragioni sue interne ha detto: vabbè, ok, ti pago e piantiamola lì. Ed è stato Berlusconi che ha firmato la famosa pace con la Libia in cambio della costruzione di autostrade, che poi non ha costruito. Quindi alla fine quello che è stato fregato ancora una volta è stato Gheddafi, e non siamo stati noi, se proprio vogliamo chiudere il cerchio. Allora, questa storia del colonialismo è una storia vecchia. Le colpe che questi paesi, giovani di questi paesi, chi vive in questi paesi, imputa agli europei sono altre, sono le colpe del dopo, le colpe del dopo. E attenzione, non è la prima volta che il mondo arabo, che noi consideriamo sostanzialmente sempre un po' fermo, immobile, sonnolento, incapace di rinnovarsi perché la religione e la politica sono troppo intrecciate, perché l'economia è basata semplicemente sull'estrazione delle materie prime, non c'è nulla. In realtà ci sono stati altri momenti in cui gli arabi hanno fatto delle rivoluzioni e sono stati al centro dell'attenzione del mondo. Ma il secondo dopoguerra, negli anni 50, il nazionalismo arabo, mi ricordo un nome tra tutti, Nasser. Nasser è stato un uomo che ha fermato l'ultimo tentativo delle potenze coloniali, Francia e Inghilterra, di continuare a praticare il colonialismo. Le ha sconfitte nel 56, sono costretti a tornare indietro, ha nazionalizzato il canale di Suez. Nasser era un personaggio estremamente popolare in tutto il mondo arabo, dalle Filippine, ovunque c'erano dei musulmani, anche, non soltanto degli arabi. Nasser era un idolo ed era il terrore delle cancellerie occidentali. Vi ricordo altri nomi, Bourguiba, il tunisino, no? È quello che ha creato il primo partito laico in un paese musulmano, il Destur, il Neodestur. E poi è diventato vecchio ed è diventato dittatore anche lui. Lo stesso primo Gheddafi giovane, Gheddafi di 42 anni fa, era un nazionalista che adorava Nasser e andava sempre al Cairo a prendere la lezione del suo maestro, e poi è diventato nel corso del tempo una cosa, la storia di Gheddafi è molto complicata anche dal punto di vista personale, una storia complessa in cui si intrecciano molte cose, molti momenti, molte stagioni diverse. E poi Boumediene, l'algerino Boumediene, il ruolo dell'Algeria come paese che aveva saputo sconfiggere la Francia, una guerra terribile, atroce, in cui tutti avevano combattuto una guerra sporca da una parte e dall'altra, ma che alla fine gli algerini avevano vinto. Allora, perché questa stagione in cui i popoli arabi erano così vivi e avevano saputo lottare contro il colonialismo, l'ultimo colonialismo che era tenacissimo, che non voleva mollare, e franata in queste dittature? Insomma, è un po' l'idea sostanzialmente che regge il libro, cioè che c'è stato un primo grande tradimento da parte di questi leader che hanno alla fine amato troppo il potere, sono diventati dei dittatori, lo stesso Nasser, sono diventati dei dittatori che non tolleravano la contestazione, che non tolleravano voci diverse, che mettevano in galera tutti quelli che usavano dissentire, ed è stato il primo tradimento. Primo tradimento che è costato agli arabi 20, 30, 40 anni di dittatura, degli eredi, perché Ben Ali era l'erede di Bourguiba, lo ha messo da parte con un colpo di stato di tipo medico, dicendo che era diventato deficiente, stupido, l'ha fatto chiudere in una clinica, ha preso il potere, era un militare, era un gendarme, era un poliziotto Ben Ali, e i successori di Nasser, sono stati prima Sadat e poi Mubarak. Allora c'è stato un primo grande tradimento, poi c'è stata questa lunga stagione delle dittature, ora una seconda rivoluzione, e ora il rischio di un altro tradimento, cioè che queste rivoluzioni diventino regimi islamici. Quindi il discorso è complesso, perché il vero problema è, la domanda è molto semplice: è possibile Islam e democrazia? Democrazia come la concepiamo noi, intendiamoci, con la pluralità dei partiti, con il dissenso, il passaggio dell'alternanza delle maggioranze e dei governi, è possibile? Questa è una domanda che finora ha avuto una sola risposta: no, non è mai stato possibile. Nessun tentativo di democrazia come noi la concepiamo, la maniera di Tocqueville, cioè quella che noi pratichiamo nei nostri paesi, è mai stata realizzata e mantenuta in un paese musulmano.
Ha citato Bourguiba, il quale Bourguiba a un certo punto cercò di abolire il Ramadan per favorire la produzione industriale e quindi per andare a vantaggio dello sviluppo economico. Fu una battaglia persa, e questo mi fa pensare, questo tradimento degli uomini al potere è stato forse determinato anche dal fatto che con l'islamismo non era possibile un tipo di civiltà e di un modo di ragionare che era sostanzialmente simile a quello occidentale a cui si trovavano questi dittatori?
Rispondo prendendo la larga. Allora, vi confesso una forma di fascinazione che io provo per un fenomeno che c'è in questi paesi, che come tutte le fascinazioni un po' irrazionale, ma con cui non riesco a, come dire, a cui non riesco a sottrarmi. Allora, uno degli elementi che ognuno di voi va in un paese musulmano, in un paese islamico, moderato, radicale, insomma, là dove c'è questa religione, è la forza di questa fede. La forza di questa fede. Allora, io dico sempre che se uno va in una moschea ad assistere a una preghiera del venerdì, ne trae la stessa impressione che probabilmente in Occidente aveva chi andava in una cattedrale nel Medioevo o nell'epoca barocca, cioè le grandi stagioni del cattolicesimo trionfante, le grandi stagioni del cattolicesimo, del cristianesimo creativo, vivo, non morto, come quello di oggi. lo svolgimento dei tempi e della storia nei nostri paesi hanno limato il sentimento religioso, non l'hanno cancellato, no? Limato il sentimento religioso, l'hanno trasformato in un'altra cosa, in pratica abitudinaria, in rito, in problema di coscienza individuale. Non era così in Italia, in Europa, in Occidente, non tantissimo tempo fa. Io parlo del Medioevo e dell'epoca barocca perché sono visivamente anche le stagioni della grande passione cristiana. C'è, che noi consideriamo positivista, già attratto dalla scienza, dal progresso, dopo la grande rivoluzione, quella con la maiuscola, quella francese, la nascita delle ideologie, era ancora un secolo profondamente cristiano. Bene, oggi questo non c'è più, da noi non c'è più. Io dico sempre che non è che Dio è morto, secondo una vecchia slogan che si usava all'epoca sessantottesca. Dio è andato via, non è più qua, non è più tra noi. In questi paesi la forza della fede è qualcosa che ti prende, anche se non sei musulmano, la senti. La preghiera del venerdì con la gente che trabonda nelle strade, attorno alle moschee, è un momento di grande pulsione vitale, una forza di energia che conquista, che è lì, che vuole esplodere, che vuole diventare qualcosa. Allora, nei momenti in cui questi popoli e questa gente passano da una condizione umana ad un'altra condizione umana, dalla dittatura a qualcos'altro, dalla dittatura a un futuro diverso, quella fede è la brace su cui costruiscono le loro idee, le loro scelte, il loro futuro. Non bisogna mai dimenticare questo. Attenzione alla nostra idea che ci sia un Islam laico. Esiste, ma è minoritario. Sono le borghesie dei paesi musulmani che sono laiche. Ma perché hanno punti di riferimento diversi, il pensiero occidentale, Parigi, vecchie capitali coloniali, eccetera. In Tunisia esiste una borghesia ricca che legge Voltaire e non legge il Corano, che legge i classici della letteratura francese e non legge i classici del pensiero musulmano, ma è una minoranza, ed è una minoranza che è estranea al paese in cui vive, che non lo capisce, che non lo rappresenta. Dov'è il grande errore nostro? È di pensare che se noi comunichiamo con queste borghesie, con questi intellettuali, noi parliamo con i tunisini, con gli egiziani, con i siriani, con gli yemeniti, con i marocchini. No, parliamo semplicemente con una piccola minoranza che ci assomiglia e che ci rassicura perché ci assomiglia, ma che non è la realtà di quei paesi. Non è la realtà di quei paesi. Faccio un piccolo esempio, semplice. Le elezioni tunisine. Allora, c'erano 115 partiti. Boh, non c'è niente da ridere. È in realtà normale in un posto dove sono stati 23 anni di dittatura in cui era vietato qualsiasi cosa che non fosse il partito del presidente, ognuno ha, come dire, la sua idea di cosa fare per rendere migliore il suo paese, ognuno pensa di avere la formula magica, ognuno crea un partito, è umano, no? È umano, anche se determina poi sul piano pratico delle conseguenze complesse, perché la frammentazione rende difficile la pratica democratica, le alleanze, i governi, le nomine dei presidenti, le scelte economiche, eccetera, eccetera. Comunque, 115 partiti. Allora, c'è un partito islamico, Ennahda, partito islamico dichiarato, che era parte del partito che aveva fatto la resistenza, per usare un'espressione nostra, contro Ben Ali, che ha avuto centinaia e centinaia di martiri, gente ammazzata da Ben Ali, migliaia di persone che erano ancora in galera nel momento in cui Ben Ali è scappato, e migliaia e migliaia di esuli. Gli uomini di Ennahda erano in 50 paesi, esuli in 50 paesi, 50 paesi. E gli altri erano tutti partiti che andavano da una idea socialdemocratica, un liberalismo più o meno come dire, macrobizzato. E naturalmente i nostri punti di riferimento nei governi occidentali, eccetera, eccetera, chi erano? Ma tutti questi qua. C'era un signore che si chiamava Cepi, tipo elegantissimo, che assomiglia incredibilmente all'ex presidente francese Giscard d'Estaing, tipo assai raffinato perché pure nobile, di casa a Washington, che parla un delizioso francese, un eccellente inglese, che ha delle magnifiche idee sulla democrazia, un altro che era capo di un partito che si chiama Eta Col, che era socialdemocratico, che è venuto poco prima delle elezioni a Roma e ha incontrato il PD, insomma tutti i partiti della sinistra italiana, ed è grande amico di Hollande, capo del partito socialista francese, la borsa francese, candidato alle prossime elezioni presidenziali. Insomma, risultato, e nada non lo considerava nessuno, perché lo si considerava come un partito pericoloso, un partito islamico, e tutti speravano sinceramente che gli altri messi insieme facessero abbastanza per poter sotterrare questo partito. Risulta, e nada ha preso il 40% dei voti. Attenzione, si applicava un proporzionale, come dire, da manuale di diritto costituzionale, per cui anche il partito più piccolo aveva comunque diritto a una rappresentanza, quindi c'era un'enorme frammentazione, perché se avessero applicato un modello diverso prendeva l'80%, 40% comunque è parecchio. Un partito associato del NADA, già alleato del NADA, ha preso il 13%, e i nostri amici dell'altra parte del mare hanno preso uno l'8%, l'altro è sparito, questo CP che è così popolare dalle nostre cancellerie, non ha preso un voto, scomparso, uscito dalla vita politica, un altro con il 4, eccetera, eccetera. Allora, la domanda è perché? Perché? Cioè, avevano delle idee splendide, erano appoggiati dalle grandi potenze planetarie democratiche, perché non hanno preso un bombo, le elezioni sono state assolutamente regolari, cioè non è che nada ha trafficato con le squadre dei picchiatori, ha minacciato che non andava alla moschea il venerdì, gli imam hanno fatto dei discorsi catastrofisti, assolutamente no, c'erano gli osservatori internazionali, è stata una campagna elettorale di tipo occidentale, cioè assolutamente regolare e perfetta. Perché? Perché Ennahda è il partito islamico, era il partito dei poveri, di quelli che non avevano niente, e gli altri erano un partito dei ricchi. Ho scritto un pezzo in cui raccontavo che per capire la storia tunisina e quello che sarebbe successo alle elezioni bastava prendere la macchina e attraversare Tunisi, partire dai quartieri che stanno vicino alle paludi di fronte al mare, e dove luglio-agosto non puoi stare perché c'è un puzzo di traficanti, dove le case sono immerse nell'immondizia, dove la gente non ha niente, e poi risalire, diciamo, i cosiddetti quartieri alti, che hanno dei numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e questi numeri corrispondono alle stratificazioni della ricchezza dell'alta borghesia. L'1, 2, 3 sono i ricchi dell'epoca immediatamente postcoloniale, epoca borghimista, quelli che avevano preso le case degli alti funzionari francesi, dei ricchi coloniali, degli industriali che erano andati via. E poi uno sale con i numeri, e ci sono i ricchi degli anni, dei primi anni di Ben Ali, e poi via via fino agli ultimi affaristi tremendi, gente che viveva di tangenti, di intermediazioni. I quartieri si fanno via via sempre più ricchi, i negozi, i centri commerciali sempre più lussuosi, i locali sempre più sguaiati, evidentemente sempre più, che richiedono sempre più denaro che ci va dentro. Allora, quella è la storia della Tunisia, no? I poveri stanno da una parte, e le borghesie che praticano il laicismo volteriano, che piace tanto a noi, stanno da un'altra parte. Allora, la regola della democrazia qual è? È la regola dei numeri. La regola della democrazia è la regola dei numeri. I poveri, quelli che non possiedono nulla, sono la stragrande maggioranza del popolo tunisino, che ha trovato nel partito islamico lo specchio dei propri desideri, delle proprie frustrazioni, delle proprie rabbie, delle proprie speranze. Ha ragione, ha torto, non lo so. Ha ragione, ha torto, ma la politica è quella: rappresentare i desideri della gente, rendere concrete le loro speranze. Questa è la politica. Il partito islamico tunisino ha dato una grande dimostrazione di capacità politica. Ha preso i voti della stragrande maggioranza del paese, che è fatto di poveri. c'è stata tutta una polemica in Occidente sul fatto che Ennahda ha dispensato durante la campagna elettorale del denaro. Un partito molto ricco, perché il Qatar, perché gli Emirati, perché l'Arabia Saudita gli hanno dato i soldi, gli hanno dato molti soldi, ma molti soldi gli hanno dati anche alcuni super ricchi tunisini che volevano farsi una sorta di assicurazione sul futuro. Esatto, se la Tunisia diventa islamica, ricordatevi che noi li abbiamo finanziati. Con questi soldi che cosa hanno fatto? Hanno dato soldi ai disoccupati, contributo in denaro per le famiglie che avevano bisogno in questi quartieri poveri, dove, attenzione, quei signori che piacevano a noi non hanno mai messo piede, non sapevano neanche come sono fatti, mentre gli islamici erano lì, facevano attività sociale, facevano attività politica in questi quartieri. C'era un grande problema dei giovani tunisini: a causa della rivoluzione hanno perso molti mesi di scuola e quindi erano in ritardo con i programmi. Le lezioni private in Tunisia costano tantissimo, le famiglie, la grande maggioranza delle famiglie, quelle che non sono ricche, non erano in grado di pagarsi. E Nada gli ha pagato le lezioni perché questi ragazzi poveri potessero mettersi al pari negli studi. Ha comprato il montone per la festa del sacrificio, che sarà il 7 di 6 di novembre. Allora voi dite, boh, si è comprato i voti. Pare che la Democrazia Cristiana nel 48-50 più o meno facesse le stesse cose. Sono radicati nel sociale, sono il partito dei poveri e parlano un linguaggio semplice. Attenzione, parlano un linguaggio semplice. Tutto quello che dovete sapere e dovete praticare è nel libro, è scritto lì. Ognuno di voi poi parla molto rapidamente, lo impara fin da piccolo, a scuola. Non c'è altro che dovete sapere. La politica è Dio, la politica l'ha già fatta Dio, vi ha già detto cosa dovete fare, come dovete comportare. La democrazia, come la cooperazione, è una cosa complicata e la gente non la capisce, chi esce da 23 anni di dittatura, tutto questo discorso delle maggioranze, delle minoranze, degli accordi, delle mediazioni, delle spartizioni, è complesso. Lì è semplice, buono, cattivo, Dio e Satana. Sapete che c'è stato un periodo della storia in cui cristiani e musulmani sono stati in concorrenza per catechizzare intere aree del mondo, per esempio la Via della Seta. La Via della Seta originariamente c'erano delle comunità di nestoriani enormi, che avevano un enorme successo presso le popolazioni dell'Asia centrale. Poi sono arrivati i musulmani. E i cristiani sono spariti, ma non è che li hanno massacrati, semplicemente era più semplice la loro fede di quella che raccontavano i cristiani, che era una fede complicatissima, la Trinità e questo e quello. L'Islam è semplice, perché l'Islam è diffuso ovunque, dalle Filippine alle coste dell'Atlantico, perché anche le popolazioni più primitive, gli animisti, è semplice per loro entrare in una dimensione così, così netta, così precisa, così schematica. La religione cristiana e la democrazia occidentale sono discorsi complessi che richiedono un'educazione, un addestramento, una lunga pratica che questa gente non ha, perché è vissuto sempre in regimi totalitari.
Interessante questa riflessione, mi ha fatto pensare che quando anche qui da noi c'era il calore della fede, quando le cattedrali traboccavano di fedeli, probabilmente in quel periodo islamici e cattolici si intendevano, perché avevano un sentire comune. Poi è stata forse l'età dei lumi che ha creato le differenze. Ti chiedo, a un certo punto, forse gli arabi non hanno conosciuto Machiavelli. Non hanno conosciuto Machiavelli perché Machiavelli ragiona su qual è il sistema migliore, alla fine dei conti, da scegliere, quindi senza cercare l'assoluto vediamo quello che è più praticato.
La straordinaria lezione di Machiavelli nel pensiero politico occidentale qual è? Quindi dobbiamo andare a cercare la perfezione del sistema politico, dobbiamo cercare un sistema politico che sia adatto alla realtà del luogo e degli uomini che lo devono praticare, e quindi con tutta una serie di accomodamenti e di scelte realistiche. Invece nel mondo islamico continua a esserci il modello assoluto, è l'assoluto, cioè la perfezione. Allora, per il pensiero islamico, la varietà dei pareri, la discordanza, è qualcosa di ateo. Il posto in cui la gente non è d'accordo sull'unica verità è un posto frequentato da atei, che bisogna ripulire. E cos'è la democrazia se non il caos? Cosa c'è di più caotico di un regime democratico in cui 1000 persone ci sono 999 idee diverse, in cui quello che è la verità di oggi domani è la minoranza, quindi non è più la verità, ma bisogna reciprocamente accettarsi, no? Bisogna reciprocamente accettarsi. Questo è assolutamente eretico in un mondo in cui la politica e la religione sono la stessa cosa, si sovrappongono. Ma noi non si sovrappongono più dal Rinascimento, se vogliamo, o addirittura la lotta per l'investitura, Canossa, Enrico II, Enrico IV, imperatore del Sacro Romano Impero Romano Germanico. Allora è una storia lunga, la nostra, una storia di secoli, di battaglie, di guerre di religione, di massacri, di rivoluzioni. Abbiamo impiegato 6 secoli ad arrivare alla democrazia praticata, e con quale fatica e con quale ancora oggi dubbi e incertezze, ritorni indietro, le dittature, la stagione del secolo breve con tutti i suoi totalitarismi di una parte e dall'altra, fascismi e comunismi. Allora siamo appena usciti da questa brace ardente, no? Siamo appena usciti. Beh, il percorso è secolare. Allora non si può pretendere che chi esce da una stagione, ripeto, di dittature ferocissime, in cui la religione è ancora la presenza essenziale della loro vita, Durante la campagna elettorale c'è stata una televisione privata tunisina che ha avuto la bella pensata di trasmettere il film Persepolis, non so se è venuto qui in Italia, di una regista iraniana, in cui c'è la rappresentazione di Dio, come un cartone di fatto molto bello, è stato premiato con l'occhio alla una provocazione, e hanno cercato di bruciare la sede della televisione. Non erano dei salafiti inferociti, dei seguaci di Bin Laden, dei praticanti di totalitarismo islamico. Ho parlato con della gente assolutamente laica che è rimasta offesa e infastidita da questo film. Non è andata a cercare di bruciare la televisione perché non è la sua pratica, però tutto il paese è stato offeso da questo esercizio provocatorio di quello che noi chiamiamo laicismo. Allora, io non dico che sia bene questo, io credo che, come dire, il fatto che la religione sia diventata un fatto privato di ognuno di noi, che Dio sia qualcuno con cui noi facciamo i conti, ma singolarmente come vogliamo, sia uno straordinario progresso del mondo occidentale, Però, se io applico questa mia idea, questo mio modello, anche ad altre realtà, così meccanicamente e artificialmente, capisco nulla, commetto gli errori enormi che noi abbiamo commesso in questi paesi.
La piccola conseguenza, come dire, poco simpatica, è che poi ci sono affermazioni come questa, cioè che viene praticamente da una derivazione di Al-Qaeda che opera nel Sahara. Non c'è differenza fra miscredenti, combattenti, commercianti o che fanno turismo o aiuto umanitario. Quindi voglio dire, il radicalismo porta poi all'echilismo, porta poi al considerare l'altro un nemico da eliminare in quanto non è della tua opinione, e porta tendenze ancora più pericolose come quelle della jihad mondiale, cioè pensare che poi tutto il mondo debba essere, come dire, islamizzato. E questo nelle frange radicali c'è.
Questo sicuramente sì. Attenzione, c'è un protagonista in questa storia delle rivoluzioni arabe che non è ancora venuto sul palcoscenico, che è in attesa, che aspetta, che è in agguato, ed è la versione maghrebina di Al-Qaeda, che si chiama ACMI, Al-Qaeda Maghreb, che lo conosciamo perché è al centro di numerosi episodi di sequestro di occidentali, anche di assassini, non so, il caso più famoso è quello di questo cooperante francese, un anziano, come dire, buon samaritano, diciamo questa espressione, che aiutava i giovani in Mauritania, in Mali, in questi paesi dell'ex impero francese, che è stato preso e giustiziato, ucciso, boh, perché i francesi avevano tentato un raid per andarlo a liberare. Ecco, insomma, una vicenda terribile e fosca. Allora, Al-Qaeda è presente in questa zona del mondo, in tutta la grande fascia desertica del Sahel. Fino ad ora non è entrato in questi paesi delle rivoluzioni, perché questi regimi erano vigili, accorti, polizieschi, li tenevano fuori, li catturavano quando provavano. Ma aspetta che queste rivoluzioni falliscano, che diventino islamiche e radicali, per poter poi, come dire, prenotare il terzo capitolo di questa storia. Il terzo capitolo di questa storia, perché Al-Qaeda su cosa ha costruito la propria storia? Attenzione, Al-Qaeda negli anni in cui, da quando è nata, da quando Bin Laden l'ha fondata, questa sua follia miliardaria e radicale, ha cambiato moltissime volte la propria pelle, si è trasferita di posti, è nata in Afghanistan all'epoca dell'idea, all'epoca della guerra contro i russi, poi si è spostata in Sudan, poi è ritornata in Afghanistan con i talebani, ha colpito in Africa, perché i primi attentati che precedono l'11 settembre sono in Kenya e in Tanzania, questo l'abbiamo dimenticato, ha colpito lì, ha prodotto centinaia di morti. Allora, non è qualcosa di immobile, non è qualcosa di primitivo, fisso in questa sua idea di jihad universale, prima contro i regimi che considera traditori e atei dei paesi arabi, poi successivamente contro l'Occidente. Si muove, cambia la propria strategia, cambia i luoghi in cui opera, cambia le fanterie che devono portare avanti il suo progetto, perché all'inizio erano giovani, ad esempio algerini, quelli che avevano fatto la guerra contro i russi, che poi sono passati ad Al-Qaeda, che poi si sono dispersi in questi paesi e hanno cominciato a portare il terrorismo anche lì. Adesso le milizie di Acmi sono mezzi predoni, minoranze di questi paesi che hanno subito delle persecuzioni, ad esempio i Tuareg, che forniscono ad Al-Qaeda tutta la rete, la loro conoscenza delle piste del deserto, e gestiscono il traffico delle armi e degli uomini attraverso questi enormi spazi vuoti. Allora Al-Qaeda è lì, aspetta, non ha fatto nulla, non ha detto nulla su questa rivoluzione, ma entrerà in scena adesso, ben presto, rapidamente. In Tunisia c'è stato un tentativo di infiltrazione di due commandos di Al-Qaeda dall'Algeria, sono stati intercettati dall'esercito, è stata una battaglia piuttosto grossa, sono stati eliminati, salvo forse due che sono riusciti a fuggire, adesso non ricordo. Procederanno se e in quanto queste rivoluzioni falliscono. Ecco l'altro errore che abbiamo commesso noi. E questi regimi islamici, più o meno moderati, o via via meno moderati, nella misura in cui si impadroniscono sempre di più del potere, e questo è il discorso. Cioè, all'inizio sono moderati perché devono tranquillizzare, perché devono aggruppare attorno a sé la maggior parte della popolazione, poi via via avviene molto facilmente l'islamizzazione di un paese, del suo quotidiano, del suo costume. Per esempio, vi faccio un esempio. In Tunisia, non dico che l'alcol e il vino sia in vendita ovunque, però è consumato nei bar, in alcuni bar, sulla parte turistica del paese. Allora, cosa fa? Certamente non lo vietano,